Buonasera a tutti, shalom, ben trovati. Stasera abbiamo una lezione molto particolare, molto interessante, ma prima di ciò, come al solito, come di consueto, diamo qualche moneta per favore a casa in Tzedakah e leggiamo come al solito i due passi del Tehillim per Israele, per i soldati, per i nostri quelli che sono ancora in ostaggio. Abbiamo visto le immagini crudeli questa settimana scorsa di questo ostaggio ridotto in pelle e ossa. Preghiamo per loro, per lui e per tutti quanti. Lamnatzeiach mismole davinyancha Adonai b'yom tzara yezekech Hashem Yaakov yishlach ezech b'kodesh u'mitzion yisadeka yizkor kol minchotech ve'olat chadash nisera yiten lecha kirvavecha ve'chol atzatcha yemalei nerena b'shotech u'b'shem Elohim nidgol yemalei Adonai k'u misharotech ata yadati ki yoshe Adonai mishicho yinei mishmikosho b'gvorot yesh hayimino ele v'arechev ve'ele v'asusim v'anachnu shem Adonai Eloheinu nazkir. Emakaru venafalu, vanachnu kamnu, manito dada nashem nechianenu, viom korenu, 121 shir, la maalot, esainai ele harim. Mea inya vo ezri, ezri, meim, adonai, yose shamayim vares, al yiten la mot raglecha, al yanum shumrecha, inyo leonu, leishan shumen yisrael, adonai shumrecha, adonai silecha, al yadimlecha. Yoma ma shemesh lo yakeke, verech valayla, adonai shmurcha, mikorai shmoret nafshecha. Adonai ishmor tzeetecha voyecha miata ve'ad olam, che Hashem possa ascoltare le nostre suppliche di finire questa guerra il più presto possibile, che i nostri fratelli tornino a casa sani e salvi e che tutta questa odio venga finalmente a finire, perché tutti potranno capire dove sta la verità. Parasha di Va'et Hanan. In questa parasha leggeremo la ripetizione dei 10 comandamenti, importante andare al Tempio a sentire. Ma prima di cominciare con la parasha in sé, veniamo, domenica scorsa era il 9 di Av, perciò questa è la prima lezione dopo il 9 di Av. Veniamo in mezzo a due date molto importanti nel calendario ebraico. Uno appunto è il 9 di Av, e l'altra data è il 15, il Tu Be'av, che è questo Shabbat. Tu Be'av, tra le altre cose, è il San Valentino degli ebrei, o vuol dire all'epoca era il giorno che i ragazzi e le ragazze che erano in età di sposarsi andavano nei campi per farsi vedere, per incontrare e creare nuove famiglie e così via. Che questo è uno dei giorni più importanti che la Torah viene a descrivere. Non c'erano giorni importanti come il Tu Be'av, come Yom Kippur e Tu Be'av. Tu Be'av è un giorno importantissimo, addirittura un giorno così importante che la Torah scrive. E veniamo dal 9 di Av. Cosa vediamo qua? Se vi ricordate, tante volte abbiamo studiato questo concetto del Yerida Letzorech Ha'aliyah. Cosa vuol dire? Vuol dire, a volte nella vita succede che una persona va in basso, scivola, cade, stiamo parlando in modo figurato, no? Cade nella sua vita spirituale, nella sua vita morale, e fa degli sbagli. Fa parte della vita, siamo umani e ogni sbaglio fa parte della nostra vita. Perciò abbiamo spiegato che più una persona va in basso, più il andare in basso ci dà una forza di salire ancora più in alto. Il classico esempio che io sempre dico è come il trampolino, qualsiasi trampolino, più spingi in basso e più il ritorno ti spinge ancora più in alto. Vuol dire, scendere in basso è brutto, ma scendere in basso ti dà la possibilità di salire ancora più in alto di prima. Perciò qua vediamo queste due date come si collegano una con l'altra. Il 9 di Av è il giorno più triste che noi abbiamo in tutto il calendario ebraico. La distruzione del santuario, il giorno più triste, per 3 settimane ci prepariamo, gli ultimi 9 giorni, il lutto e cose varie. Il giorno veramente più brutto che noi abbiamo. Ma dal 9 di Av arriviamo subito la stessa settimana al Tu Be'av, al 15 di Av, che è proprio questo Shabbat, che è il giorno più gioioso, che dice. Come è possibile? E questo è il punto che la Torah ci insegna. Visto che era il giorno più triste dell'anno, da questo non può venire altro che il giorno più felice dell'anno, che è il Tu Be'av. Perciò vanno insieme. Perciò qua la Torah ci vuole insegnare che nella vita, quando abbiamo problematiche, difficoltà, tristezza e cose simili, non dobbiamo dire: ah, questo è il futuro della mia vita, sono triste, ho problemi, andrò avanti per tutta la vita. La Torah ci insegna: no, le difficoltà che Hashem ti mette davanti alla tua vita in realtà ti servono per prendere uno slancio, per arrivare ancora più in alto. E così molte volte dobbiamo scendere per poi risalire. E questo lo vediamo tra le tue festività. Il 9 di Av è il giorno più triste e il 15 di Av è il giorno più felice. Perciò vedi, sono interconnessi uno con l'altro, e così anche nella nostra vita. Perciò prepariamoci. Quando una persona o un popolo sta per avere, come adesso il popolo ebraico, stiamo per avere un momento veramente duro, veramente un momento duro, sia nella realtà dei fatti, per quello che succede ai nostri prigionieri, ai nostri quelli che sono ostaggi, e sia anche per quello che il mondo purtroppo pensa di noi, che è la bugia. Qualsiasi sia la situazione, ricordiamoci, dal basso si vede che Hashem ci sta preparando qualcosa di così grandioso, che può essere la redenzione finale, che può essere la venuta di Mashiach, auspichiamo in questo, che da una cosa così, da un livello così basso che ci troviamo adesso noi popolo ebraico, arriveremo sicuramente a una salita, a un'ascesa che non ha eguali. E questo è il punto: dobbiamo in questo momento dire: Hashem ci ha messi in questa situazione solamente per poterci aiutare ad arrivare sempre più in alto. L'altro giorno stavo pensando: ma com'è possibile? Com'è possibile che il mondo intero, non tutti, ma tanti, perché abbiamo anche tanti amici non ebrei che veramente capiscono la verità, basta vedermi i social, sono tante persone che scrivono la verità. Noi non cerchiamo amici perché vogliamo amici, noi cerchiamo chi dica la verità, e questo già vuol dire tanto. Ma stavo pensando: ma com'è possibile che gran maggior parte del mondo possa veramente credere alle bugie? I telegiornali oggi nel mondo su cosa si basano? Si basano su dati che ricevono da Hamas, perché alla fine tutto quello che esce da lì è tutto governato da Hamas. E ovviamente loro dicono bugie, tutti questi numeri di bambini morti, di persone morte, la bugia della fame. Tutti noi sappiamo che la fame in realtà è Hamas, che fa venire fame, che hanno, che prendono, rubano tutti gli aiuti, tutti i soldi, e invece cosa fanno? Anziché dare cibo al loro popolo, fanno le armi, i tunnel, cose che noi sappiamo. O il fatto che inventano numeri di morti, eccetera, eccetera. Allora mi chiedevo: ma com'è possibile che nel mondo occidentale persone che, sai, non sono retrogati, sono solo un terzo mondo, il mondo occidentale deve essere avanzato, com'è possibile che così tante persone la bevano, credano a queste bugie che vengono dette al telegiornale, nelle vari posti, che c'è un genocidio, che i bambini muoiono, e addirittura sparano ai bambini in coda per ricevere cibo? E io, tutti questi che mi scrivono nelle vari posti dove io faccio i miei video, dico: ma ok, mi fai vedere un video, un video che faccia vedere che Israele spara sui bambini? Non ho mai ricevuto una risposta. Perché? Perché non esiste un video. Allora io mi stavo, per chiudere l'idea, sono arrivato alla conclusione che una cosa così, una bugia così eclatante, diverse bugie eclatanti che il mondo credono, ho detto, non può essere altro che un decreto dal cielo, che in qualche modo Dio chiude le menti, gli occhi di tante persone. Per cosa? Non lo sappiamo, un disegno che lui ha. Ma sono arrivato a conclusione, e non penso di sbagliarmi, che una cosa del genere non può essere che un qualcosa che Dio sta volendo che succeda. Perché veramente non è normale che gente, ragazzi universitari, che studiano, che hanno un po' di cervello, anche loro, tutti pro-Palestine, anche loro bevono queste bugie. Allora, e questa è la conclusione. Perciò se è veramente, ogni cosa è da Hashem ovviamente, ma se come io dico, che è un decreto dall'alto, che è veramente è Hashem che chiude le menti delle persone, allora siamo a posto. Vuol dire che, come qua, 9 di Av c'è un'istruzione, però poi c'è il 15 di Av che è il massimo della gioia. Allora anche noi, adesso siamo ancora nel periodo del 9 di Av, diciamo, vuol dire siamo nel periodo che il mondo ancora crede a queste bugie e così via. Hashem ha un piano, sicuramente. Perché non è possibile che non sia un piano di Hashem. E allora presto, molto presto, vedremo la seconda parte del piano, ovvero che verrà il giorno più felice dell'anno, il 15 di Av, ovvero che verrà il momento che questa guerra finirà, che Hamas verranno eliminati, che finalmente il mondo si ricrederà, che finalmente il mondo capirà che noi non siamo gli artefici del male della Palestina, che non esiste, che il male di Gaza e quant'altro, capirà chi è il popolo ebraico, che siamo un popolo onesto, un popolo di bontà. Sicuramente, come in ogni popolo, come in ogni famiglia, c'è anche qualcuno che non è al 100% kasher, che non è in buona fede, sicuramente, ma tutto il mondo è paese, ovviamente. E perciò presto, Be'ezrat Hashem, che la verità possa venire a galla, che possiamo finalmente vivere tranquillamente e perché no? Che venga la redenzione, che venga Mashiach, che salvi tutto il mondo intero dalla bugia, dalla falsità e da tutto quello che non è la parola di Hashem. L'chaim, l'chaim, l'chaim. Benissimo, cominciamo con la nostra parasha. Va'etchanan. Va'etchanan. 10 comandamenti vengono ripetuti in questa parasha. Nei 10 comandamenti c'è scritto, per esempio, Kabed et avicha ve'et imecha. Traduco. La parola et, che adesso vado a spiegare, è ripetuta nella Torah, et vuol dire il, per esempio, il o la. In ebraico non c'è femminile maschile, il o la è et. Questa parola et è ripetuta nella Torah migliaia e migliaia di volte. Ok? Nella nostra parasha, appunto, c'è scritto Kabet et avicha ve'et imecha, vuol dire onora tuo padre e tua madre, uno dei 10 comandamenti. In realtà i maestri dicono perché viene ripetuta 2 volte la parola et? Tradotto in italiano verrebbe fuori rispetta il tuo papà e la tua mamma, quando potrebbe dire rispetta papà e mamma, rispetta i genitori. Perciò la parola et, in questo caso e in altri molti casi della Torah, potrebbe essere un qualcosa di superfluo. In molti casi la parola et, che è l'articolo maschile o femminile, molte volte può essere omesso. Vuol dire rispetta papà e mamma, rispetta i genitori. E invece qui la Torah lo ripete 2 volte. Rispetta et il tuo papà. Et imecha, la tua mamma. Perché ripete? Se già una volta è superflua, perché addirittura lo ripeti 2 volte? E noi sappiamo, no? Quanto la Torah cerca di fare tutto inconciso. La Torah non si espande in parole. Vuole dare concetti brevi, poche parole, in meno parole possibile. Allora, in realtà vediamo che, anche se sembra una parola superflua, tutte le migliaia di volte che nella Torah appare la parola et, in realtà ha un significato. Ecco, e su questo noi ci basiamo la nostra lezione. Il Talmud racconta una cosa molto interessante. C'era un saggio di nome Shimon Hamsuni all'epoca del Talmud. Questo saggio aveva dedicato tutta la sua vita a trovare, di ogni volta che appare questa parola et, di dare il significato della parola et. Perché in ogni volta c'è un significato, un motivo di essere. Allora, lui è uscito fuori, come Rashi dice, che spiega che la parola et viene ad aggiungere qualcosa. Perciò quando viene detto la parola et, e quando sembra che veramente sia anche superflua, in realtà non è superflua, ma al contrario, viene ad aggiungere un qualcosa che la frase in sé non dice chiaramente. Ok? Adesso spiego. Per esempio, quando dice nel caso della nostra parasha rispetta il tuo papà e la tua mamma, allora l'insegnamento che cos'è? Che questa parola et viene ad aggiungere che non devi soltanto rispettare papà e mamma, ma devi aggiungere, ovvero devi rispettare anche tuo fratello maggiore. Questo è l'insegnamento che esce fuori. Questa parola superflua in realtà non è superflua. Noi sappiamo che la Torah non dice tutto in un modo aperto. La Torah vuole che noi la studiamo. Per quello che c'è il Talmud, i commentatori, e Rashi, e Tosfot, e migliaia di commentatori nella storia. Perché? Perché la Torah vuole, a Dio ha voluto che noi commentiamo e noi studiamo e noi capiamo la Torah. Non ha voluto darcela come la pappa pronta, ha voluto che noi ingrandiamo la Torah, studiamo la Torah. Perciò i maestri dicono quando la parola et vuol dire che devi rispettare anche tuo fratello. Vuol dire la parola et viene a aggiungere un qualcosa che il testo in sé non viene a scriverti in un modo chiaro. Allora, lui, questo maestro qua, tutta la sua vita, ogni volta che c'è la parola et, è andato a dare una spiegazione. Grandioso. Nel libro di Bereshit, Shemot, Vayikra, quando arriva al nostro libro, che noi siamo adesso le ultime parashot, siamo nell'ultimo libro, e nelle ultime parashot di tutto il libro della Torah, il quinto libro, cosa succede? Arriva la nostra parashah, e c'è anche scritto un'altra cosa: Et Hashem Elokecha tira. Cosa vuol dire? Abbi timore, ma inteso come reverenza di Hashem. E anche qui c'è scritto Et, il tuo Dio abbi timore di lui. Quando è arrivato, fate attenzione, una storia interessantissima. Quando è arrivato a questo punto, lui dice: no, cancello, ritiro tutto quello che ho insegnato, che ho scoperto in questi anni, ho sbagliato. Perché? Dice: non è possibile che ci sia un altro Dio. Se la parola et mi viene a aggiungere qualcosa, e lui ogni volta ha trovato cos'è l'aggiunta, cos'è l'insegnamento aggiuntivo, lui dice: alt, quando si parla di Dio, Dio è unico, Dio è uno. Non è possibile aggiungere qualcosa a Dio. Capisco dei genitori, il fratello maggiore, ok, o altre situazioni, ok. Ma quando si parla di Dio e mi scrive anche qui le due parole, la parola et, dice alt. Si vede che ho sbagliato tutto quello che ho detto e lui fa cancello quello che ho detto, arrivo proprio alla fine, addirittura d'arrivo, e mi accorgo che ho sbagliato. Perché non può esserci un altro Dio all'infuori dell'unico Dio. Allora, i suoi allievi, quando lui ha detto che cancella tutto, dice: ma Rabbi, non puoi buttare via tutto quello che hai studiato e che hai detto e tutta la tua vita hai dedicato a studiare. Non puoi buttare via per una volta che non trovi una spiegazione. E lui ha detto così: una frase meravigliosa. Dice: ho ricevuto tante ricompense, così come ho ricevuto tante ricompense da Dio per quello che ho studiato e tutte le volte che ho interpretato la parola et, Dio mi ha dato delle benedizioni e delle ricompense. Allora, nello stesso modo, riceverò anche delle ricompense per il fatto che mi ritiro. Per il fatto che ammetto che ho sbagliato, Quando andava bene, andava bene, poi adesso vedo che non va bene, mi ritiro, vuol dire Hashem, va bene così ragazzi, non preoccupatevi, va bene. Questo fa vedere l'umiltà intellettuale che aveva questo rabbi. Lui dice, sentite, ho sbagliato, perciò non, va bene così, perciò Dio mi ha dato dei premi per quello che ho scoperto. E il fatto che io sono onesto e che mi tiro indietro e ammetto ho sbagliato, non preoccupatevi ragazzi miei, Dio mi sarà alle spalle anche su questo, mi proteggerà e mi darà altri premi. E così finisce, diciamo, questo paragrafo della storia. Dopo di lui, negli anni avanti, arriva Rabbi Akiva, il famoso Rabbi Akiva, che lui cosa viene a spiegare? Dà una spiegazione in verità, come mai c'è scritto avrai timore di Dio, et cosa viene aggiungere se Dio è unico? Allora lui dà una spiegazione, Rabbi Akiva, e lui dice, viene ad aggiungere i Talmidei Chachamim, abbi reverenza di Dio, vuol dire abbi anche reverenza dei saggi, dei maestri, stiamo parlando dei maestri, quelli doc. Oh, coloro che perché la Torah ci vuole che noi diamo reverenza, rispetto, onore anche ai studiosi, ai saggi? Perché sono coloro che tutta la vita studiano la Torah. Perciò chi studia la Torah tutta la vita e si dedica, eccetera, eccetera, merita, secondo la spiegazione di Rabbi Akiva, merita di che noi dobbiamo dare rispetto a lui, reverenza e così via. Perciò quando lui viene a risolvere quel dilemma, che questo rabbi Shimon non ha voluto, si è fermato. Invece Rabbi Akiva ha dato una sua risposta, una sua interpretazione. La domanda adesso è: perché Rabbi Shimon, il primo maestro, non è arrivato anche lui a questo stesso ragionamento? Non è una grande scienza, cioè è abbastanza semplice, specialmente per i maestri, di dare una risposta del genere, che vuol dire abbi reverenza anche per i maestri. Guardiamo un attimo l'epoca storica. Andiamo un po' avanti dalla lezione di settimana scorsa, no? Questo Rabbi Shimon, il primo maestro che si è fermato, lui viveva proprio nell'era, nell'epoca di quando è nato il cristianesimo, ok? Lui era in quel periodo lì. Lui, noi sappiamo tutti il cristianesimo cosa dice, parla di Gesù e così via. In quel momento, sapete, quando c'è una novità, allora molte persone sono attratte da quella verità. In quel momento che il cristianesimo è nato, lui, che appunto che il cristianesimo parla non soltanto di Dio, ma della Trinità, e se non sono molto esperto della Trinità, della presenza di Gesù, che è il figlio di Dio, in quel momento queste novità che il cristianesimo aveva portato, sembrava a lui che lui, se avesse spiegato questa sua idea che il maestro, il saggio è paragonato, vuol dire se rispetti Dio devi rispettare anche i maestri, i saggi. Lui in quel momento ha avuto paura di dare questa spiegazione per non assomigliare neanche lontanamente alle idee del cristianesimo, che sicuramente vanno in contrasto con l'ebraismo, che da noi c'è soltanto Dio. Allora, per evitare che gli ebrei rischiassero di andare verso il cristianesimo, perché ripeto, era una nuova cosa e le novità portano sempre tanta curiosità. Allora lui ha detto: non posso proprio in questo momento dare una spiegazione simile alla loro, e allora è come se legittimassi quello che il cristianesimo insegna. Allora, per evitare una cosa del genere, lui ha detto: non ha dato questa risposta. Ma non soltanto, ha voluto cancellare anche tutto il resto perché lui pensava che avesse veramente sbagliato. Ok, però abbiamo detto che anni dopo, quando arriva Rabbi Akiva, un grande genio, un grande gigante della Torah, Lui invece non ha avuto paura di dare questa spiegazione. Perché? Semplice. Perché quando è arrivato Rabbi Akiva, il cristianesimo non era più agli albori, non era più una cosa nuova che possa attirare. Ormai gli ebrei non erano novità e non c'era rischio che gli ebrei seguissero il cristianesimo. Perciò Rabbi Akiva non ha avuto problemi di dire quello che lui pensava, la sua interpretazione, rispetta Dio e anche rispetta, abbia reverenza dei saggi, perché non c'era rischio alcuno. Perciò lui diede la sua spiegazione. Ok, ma c'è un punto importante di Shimon Hamsun, il primo maestro. Lui, fate attenzione, lui non aveva problemi a ritirarsi indietro e a dire no, non è esattamente come pensavo, ho sbagliato. Lui non si è preoccupato di cosa avessero detto gli altri, non si è preoccupato della sua fama, della sua immagine. Era un personaggio importante. Figuratevi, uno tutta la vita insegna, rincorre qualcosa, insegna, 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 poi arriva alla fine e dice no, scusatemi, ho sbagliato tutto. Lui è stato onesto, non si è vergognato, pensava di avere sbagliato, è stato onesto. Perciò questo è uno che non guarda gli altri, che non prende in considerazione il pensiero, cosa diranno gli altri adesso di me. Una persona del genere è l'immagine di una persona pura, è l'immagine di una persona umile e onesta, è onesta che cerca solo la verità. Anche questa, quando questa verità è scomoda, anche quando questa verità è a scapito della propria onore e della propria immagine. Ma se lui ha detto ho sbagliato, non mi interessa cosa dirà il mondo intero, mi ritiro. Ok, quando dopo anni, appunto, Rabbi Akiva ha dato la sua interpretazione, attenzione. Non era in disaccordo con il primo rabbi. Molte volte i maestri c'è scritto che studiano una certa cosa in un modo diverso, allora c'è delle discussioni, non dei litigi, delle discussioni, delle divergenze di opinioni, finché vediamo alla fine la halakha finale che cos'è. Qui in questo caso Rabbi Akiva in realtà non era in contrasto assolutamente con il pensiero del primo maestro prima di lui, Rabbi Shimon. Anzi, tutto quello che Rabbi Shimon era la conseguenza del suo comportamento umile. Vuol dire, l'insegnamento che Rabbi Akiva dà e dice che parla dei saggi, da dove l'ha tirata fuori? Da quello che Rabbi Shimon era. Perciò non solo che non era in contrasto, ma era la conseguenza del comportamento umile del suo predecessore, del Rabbi Shimon. Cosa vuol dire? Rabbi Akiva dice: se questo è il comportamento di un saggio che ci insegna di essere umili, di non cercare ego, di guardare sempre la verità di Dio, allora sicuramente la parola et intende riverenza per i saggi. Capite? Quello che lui, il primo saggio, non ha voluto dire, per qualsiasi motivo sia, Rabbi Akiva è venuto con tanto coraggio e sicurezza che ha ragione, ma grazie a chi? Proprio grazie a quel Rabbi Shimon che non ha voluto esprimersi in questa situazione. Perché? Perché lui dice: guardate, questo saggio che ammette davanti a tutti, ho sbagliato e cancelliamo anche tutto quello che ho detto prima. Questo dice, questo fa vedere quanto in realtà un saggio è meritevole che noi diamo a lui rispetto e riverenza proprio come rispettiamo Dio. Perché? Perché i saggi, perché un vero saggio non vive per se stesso o per la propria immagine, per la propria gloria. Un Ma un vero saggio è la manifestazione di Dio in questo mondo fisico. Un vero saggio è l'estensione di Dio in questo mondo. Perciò lui dice: guardate questo rabbi, è pronto a ritirarsi per annullare quello che ha detto. Questo è un vero rabbi, lui dice, questo è un vero saggio. Perché non si vergogna del mondo, di cosa diranno le persone. Anzi, se prima nella mia anticamera, Rabbi Akiva, pensavo che questa è la risposta giusta, adesso che vedo il suo comportamento, sono sicuro che questa è la risposta giusta. Et vuol dire, così come rispetti e riverenza di Dio, devi anche avere riverenza di quelli che studiano la Torah e sono puri al 100%, i nostri saggi e così via. Bellissimo, no? Da un comportamento impara una lezione. Perciò questo si chiama Bitul. Quello che Rabbi Shimon fa si chiama nel gergo hasidico Bitul. Bitul vuol dire autoannullamento. Vuol dire più ti annulli a Dio, alla sua volontà, e più ti attacchi a lui, diventi tutt'uno con lui. Diventi un vero condotto. Noi siamo un condotto di Hashem, di portare la luce di Hashem in questo mondo, tramite il nostro comportamento, tramite lo studio, le mitzvot. Noi umani, che Hashem ci ha dato la Torah, per esempio, perché ha voluto che noi riusciamo a portare la Torah, la sua saggezza, la sua essenza in questo mondo fisico. Perché la Torah è stata data non agli angeli, ma agli umani? Perché tutto è tutto per qui, è tutto per il mondo fisico. E a chi l'ha dato? Non agli angeli, ma a noi umani, appunto. Perché noi umani dobbiamo portare la presenza di Dio in questo mondo fisico. Dio è onnipotente, è dappertutto, ma Dio è in un certo senso astratto. Noi non lo vediamo, non lo sentiamo. Perciò Dio vuole che noi, con le nostre azioni, portiamo la sua esistenza, la sua verità, come un condotto in questo mondo fisico, materiale. Ok? Allora, qua dice: più ti attacchi a lui e diventi tutt'uno, un vero condotto di Hashem. Fate attenzione, un saggio non è soltanto un grande studioso, un grande maestro, uno che sa tutto, perché se fosse così oggi con l'intelligenza artificiale o con Google, anzi, Google sa sicuramente più del più grande rabbino del mondo. Perché sa tutto, anche le cose che più remote Google lo sa e così via. Perciò non è un saggio, non è chi sa tanto, chi sa rispondere a tutte le domande, no. Un vero saggio è uno che non ha ego. Il vero Talmid Chacham, il Tzaddik, chiamiamolo come vogliamo, è uno che mette da parte, non gonfia il suo ego, come Mosè, no? Che era la persona umilissima. Infatti, il libro di Devarim, fate attenzione, il libro di Devarim che stiamo leggendo adesso, il quinto libro, abbiamo spiegato tante volte che è un libro che è ripetuto, che è Mosè che sta parlando. Non è Dio che, nei primi quattro libri, Dio dettava e Mosè scriveva. In questo libro è come il riassunto un po' delle puntate precedenti, dei libri precedenti che Mosè sta facendo prima di morire. Perciò qua si dice, perciò è Mosè che sta parlando, però nella Torah, in quest'ultimo libro che Mosè parla, quando parla dello Shema Israele, secondo capitolo del Vehaya, dice: e vi darò le piogge. Come? Mosè dà le piogge? È Dio che dà le piogge. E allora i maestri ci insegnano Shechinah medaberet mitoch grono shel Moshe Rabbeinu. Quando Mosè parlava, dalla sua bocca usciva la parola di Dio. Mosè, proprio perché era al massimo livello di umiltà, la Torah lo dice, eh? La Torah scrive di Mosè che lui era la persona più umile sulla faccia della terra, ovvero in passato, in presente e in futuro. Non ci sarà mai, neanche in futuro, una persona che riuscirà ad arrivare allo stesso livello di umiltà di Mosè. Allora, visto che lui era così umile ed era tutt'uno con Dio, perché quando sei umile, dire metti da parte te stesso e diventi un vero condotto per Hashem, allora lui, quando appunto che era anche al massimo di autoannullamento, lui riesce, può dire vi darò la pioggia, perché non è lui che lo sta dicendo, è Dio che sta manifestando questa frase tramite Mosè, perché lui era nullo e lasciava che tutte le parole di Hashem passassero tramite lui. Interessante notare che questo ultimo et, questa parola famosa, Rabbi Shimon non l'ha insegnato con la logica. Tutte le altre volte, il primo rabbi, no? Tutte le altre volte che lui trovava la parola et e dava, studiava e dava un insegnamento, lo dava, era un insegnamento logico. Lui ha pensato, ha guardato la frase, è arrivato alla conclusione logica di cosa vuol dire in questo caso et, di cosa viene ad aggiungere. Ok. Perciò questa volta, questo ultimo et di avere reverenza per Dio e per i saggi, lui non l'ha insegnata con la logica, ma in realtà ce l'ha insegnata con tutto se stesso. Lì dove lui si è fermato, guardate il paradosso, lì dove lui si è fermato, ha detto, ops, mi è sfuggita questa frase, non può essere vero che tutto quello che ho detto finora, perché Dio è uno, no? Quando è arrivato proprio a questa frase, e si è ritirato, proprio questo dava l'esempio non verbale o mentale della spiegazione. Lui indirettamente ha insegnato cosa vuol dire riverenza per i saggi, perché? Perché ha dato un esempio con tutto se stesso, un esempio di vita che vale più di 1.000 parole. Lui, capite il punto? Lui non ha detto una cosa del genere perché aveva paura, perché. Ma in quel momento lui stava veramente dimostrando con la sua persona, senza dirlo, perché l'insegnamento più grande che noi possiamo dare è l'esempio. Perciò lui non l'ha mai spiegato con la bocca, ma era l'esempio vivente che un maestro del suo calibro è tutt'uno con Dio, perché non è Dio, attenzione, non è Dio, ma è connesso con Dio senza filtri, senza barriere, perché? Perché si annulla. Il saggio, il Rebbe, il Tzaddik, non ha suoi desideri, non ha suoi pensieri, cancella tutto per Dio. Allora, quando cancelli tutto per Dio, diventi un conduttore della parola di Dio. Attenzione, non facciamo sbagli. Non diventa Dio, ma diventa il portavoce, diventa il conduttore di Hashem. Perciò più di 1.000 parole che poteva dire, l'ha dato l'insegnamento con il suo modo di essere umile. Tutto questo che stiamo parlando si chiama Emet. Emet vuol dire verità. Emet vuol dire pura verità. E la Torah è la pura verità, perché è un qualcosa che ha scritto Dio, che ha detto Dio. La Torah, essendo la pura verità, non ha bisogno di menzogne per trovare grazia agli occhi degli umani. Essendo la Torah parola di Dio, Dio ha bisogno di farsi bello, Dio ha bisogno di dire delle menzogne affinché il mondo creda in lui. Dio è la verità in assoluto. Se tu non credi in Dio, il problema sta in te. Devi cercare, devi trovare il Dio che c'è in te per capire Dio. Ma non vuol dire che se tu non credi in Dio, il problema sta in Dio. Cerca, suda, studia, guarda in te stesso, guarda la verità e la troverai. Perciò vuol dire che la Torah è l'unico libro che Dio ha scritto nel mondo. Tutte le altre fedi, le altre religioni vengono da un profeta, da un messaggero che ha scritto lui, che ha detto lui, che ha visto, incontrato, ha fatto, ha detto. Ma l'unico libro che veramente è scritto dalla Torah, ovviamente poi uno può dire provamelo, ok, non sto qua a cercare di convincere nessuno, ma stiamo parlando della verità, appunto, verità. La Torah è 1000% verità perché è tutta parola di Hashem. Perciò non c'è bisogno di dire bugie, perché la verità non ha bisogno di menzogne. La verità è una. Menzogne sono tante. La verità è una, non c'è mezza verità. La verità è una, sì o no? E la Torah è questa, è l'unica verità. Perciò, così come la Torah è la pura verità, anche un saggio, che stiamo parlando che bisogna avere reverenza per lui, anche un saggio è la pura verità impersonalizzata. Perché? Perché lui è imbevuto di Torah, è imbevuto della verità della Torah. Infatti, una cosa interessante, come diceva il Rebbe di Kotsk, un'altra dinastia, non è Lubavitch, ma Kotsk, della città di Kotsk, questo Rebbe che era un grande anche lui, diceva: dove si trova Hashem? Allora la risposta è: dappertutto, sappiamo, Dio è dappertutto. E lui intendeva: sì, certo, Hashem è dappertutto, ma Hashem si trova lì dove noi umani gli permettiamo di entrare. Hashem è dappertutto, è padrone del mondo, non c'è un millimetro al mondo dove Hashem non si trovi, è vero. Ma se tu chiudi te stesso, se tu ti chiudi in te stesso e non lasci che Hashem ti illumini, non ti lasci penetrare dalla grandezza di Hashem, non lasci che lui entri di te, entri dentro di te, ti chiudi. Chiudi la porta e lasci Hashem fuori, per modo di dire, perché sei tu che ti stai chiudendo. Allora Hashem non verrà dentro di te, perché tu non gli permetti. Hashem si trova solo lì dove noi gli permettiamo di entrare. Perciò se tu non lasci che Hashem ti illumini, allora non riuscirai a godere interamente della sua luce. E per essere illuminati da Hashem, dobbiamo essere come nulli a lui. Perciò, vedete, alla fin fine si torna sempre su quel punto. Quando tu sei nullo, ti annulli davanti a Dio, permetti che Dio ti illumini, allora sì che diventi parte di lui e non sei un ente separato. Perciò, cosa vuol dire annullarsi a lui? A costo di mettere da parte il nostro ego, la nostra arroganza, i nostri modi di pensare, le nostre passioni e così via. Diventare tutt'uno con Dio vuol dire questo: metti da parte te stesso e segui la scia, lascia che Hashem ti illumini. Mi viene in mente, prima quando pensavo, mi è venuto in mente un esempio. Qualsiasi colore noi prendiamo e lo mischiamo, viene fuori un terzo colore. Per esempio, se tu prendi il blu e l'arancione, cosa viene fuori? Marrone. E così via. Perciò, quando tu mischi due cose, viene fuori una terza cosa. Non rimane marrone o non rimane arancione. Viene un colore mischiato che è blu e arancione, che diventa marrone. Ma se tu prendi un qualsiasi colore e lo mischi con una lacca o un gel trasparente, cos'è? Cosa viene fuori? Rimane il colore originale. E questa è l'idea del annullarsi a Dio. Quando tu diventi trasparente, vuol dire ti adatti a Dio al 100%, prendi il suo colore, diventi come lui, non diventi lui, ma diventi un'estensione di lui, diventi il suo portavoce in questo mondo. Voglio concludere la serata, la lezione, con una storia per capire ancora meglio questo concetto e poi tireremo le somme. La storia sicuramente tanti di voi l'ha già sentita, forse tutti, ma la ripetiamo. Io non l'ho mai raccontata, penso, ma è una bella storia. C'era una volta, è un esempio, no? È un mashal. C'era una volta un re di un piccolo paesino che lui stava invecchiando, non aveva figli e voleva lasciare il regno a qualcuno. Un giorno chiama tutti i giovani del regno, del paesino, e dice: sto invecchiando e non voglio, voglio lasciare, uno di voi sarà il mio successore. E per capire, per scegliere chi sarà il mio successore, l'erede al trono, farò una prova. E chi vincerà questa prova sarà lui il re. Benissimo. Cos'era la prova? Io vi darò ad ognuno di voi un seme. E fra un anno dovrete tornare qui da me e portarmi il risultato di questo seme. E io, in base a come voi avete coltivato questo seme, da cosa uscirà fuori? Perché coltivare? Perché coltivare una nazione, no? E questo è il punto, coltivare. Allora io, coltivare una nazione, dare cura, dare acqua, fare del giardinaggio è complesso. È come tenersi cura di una nazione. Questo era il suo modo di vedere. E così succede. Da un semino a tutti i candidati. Ci vediamo fra un anno. Benissimo. Passa l'anno, arriva il giorno che devono rincontrarsi con il re e arrivano tutti lì, ognuno di questi con delle bellissime piante, fiori, qualcosa di straordinario dell'altro mondo. Al di fuori di uno, al di fuori di uno che arriva lì con lo stesso semino che l'anno scorso gli ha dato, lui è tornato con quel semino. Il re gli dice: spiegami cosa è successo. E lui dice: caro re, tu mi hai dato il semino. Io l'ho piantato con cura, gli ho dato acqua, sole, aria, ho fatto tutto quello che andava fatto. Ma il risultato è questo. Non è uscito niente. Io il mio l'ho fatto, ma non è uscito niente. E il re dice davanti a tutti: The winner is... Il vincitore è lui. E tutti: ma come? L'unico che non ha fatto niente, l'unico che il suo seme non ha germogliato, lui è il vincitore. Ma guarda i nostri fiori, le nostre piante. E allora il re, sapete cosa gli dice? Avete tutti mentito, tranne lui. Cos'era la storia? Dice: io ho dato a tutti voi un seme bollito, ovvero un seme che non può fare crescere niente. Tutti voi siete venuti qua con delle bugie. Questo non è il seme che io vi ho dato. Voi avete visto che non è cresciuto niente? Avete inventato qualcosa per fare grazia ai miei occhi, per vincere il posto? L'unico onesto è lui che è venuto con lo stesso semino che gli ho dato io. Cos'è l'insegnamento che non dobbiamo trarre da questa storia? Ognuno di noi è un seme. Ma se vogliamo, perciò un seme che noi dobbiamo nell'arco della vita crescere, dare fiori, frutti, fare belle cose e così via. Avere alunni, figli, famiglie, quello che ogni persona fa. Perciò ognuno di noi è un seme. Ma se noi vogliamo sempre essere compiaciuti da altri, accettati dalla società, cosa diranno gli altri? Devo fare, comportarmi e dire cose che piaccia agli altri e così via, come purtroppo molte persone al mondo vivono in questo modo, vivono non per se stessi, non la propria vita, non la propria verità, ma vivono per gli altri. Allora cosa succede? Non potrai mai essere veramente nulla, non potrai mai essere felice. Perché? Perché anche se arrivi in alto, metti conto, diventi importante, famigerato, ma in realtà dentro sei triste perché non sei quello che tu sei. E sei un'immagine che sei stato bravo a coltivare, a vendere agli altri, no? Come gli influencer o come tutte cose, è tutta falsità, tutta bugia, diventano importanti, fanno tanti soldi perché? Perché sono capaci di fare felice il popolo, gli utenti che li ascoltano, ma alla fine possiamo dire che ogni persona che arriva a una certa fama è veramente felice? Non lo so, perché magari aveva altre cose che gli desiderava rincorrere, ma non l'ha fatto perché? Perché la sua meta era diventare importante. E diventare importante molte volte vuol dire vivere per la gente e non vivere per te stesso. Perciò, perché non sei te stesso, ma se siamo onesti, onesti con noi stessi, onesti con il mondo, di dire questo è quello che io sono. E questo è il vero modo di diventare veramente qualcuno. Non di colorare te stesso per piacere. Devi farti piacere per quello che sei. Proprio come il nostro Rabbi, Rabbi Shimon Amsuni, che lui a un certo punto ha detto: no, 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 mi ritiro indietro. Io ho sbagliato. Non voglio dare insegnamenti sbagliati da Torah, mai sia. Quando lui poteva benissimo non dire niente, poteva continuare a stare sull'onda, sulla cresta dell'onda, poteva inventarsi quello che voleva, poteva dare un insegnamento sbagliato, poteva omettere quella frase. Nessuno gli ha chiesto: ah, quella dov'è? Perché non è. Poteva fare migliaia di cose per rimanere importante, famigerato, amato, seguito. Ma a lui non interessava l'onore, a lui interessava: io sono un portavoce di Dio, devo dire la verità. Se trovo, anche dopo migliaia di volte che ho dato una risposta, se trovo una frase che non ho da dare una risposta, mi ritiro. Ma mica sono qua a fare l'influencer, io sono la parola di Dio. Questo l'ha fatto diventare un grande, che era pronto a ritirarsi anche quando in realtà non doveva ritirarsi, perché aveva ragione, tutto quello che ha insegnato era la verità. Perciò qua vediamo, cari amici, specialmente in questi momenti di buio mentale che c'è nel mondo, come dicevamo prima, che gli ebrei sono odiati, che la verità è oscurata, non cerchiamo di volere compiacere agli altri. Non cercare di colorare te stesso di un qualcosa che non sei. Sii te stesso. Sei un ebreo? Sii fiero di essere ebreo. E non per colpa di Netanyahu io devo vergognarmi di andare per strada perché dicono che tu sei un assassino. Se la gente è ignorante e non sa la differenza tra Netanyahu, ebraismo, è l'ultima bugia, no? Anziché dire che siamo antisemiti, noi siamo antisionisti, la nuova bugia, perché dire antisemita non sta bene, seconda guerra mondiale, l'antisemitismo è vietato, bla bla bla. Nuova parola, siamo antisionisti, una nuova scusa per essere antisemiti. Allora ripeto, se una persona va per strada, non deve vergognarsi perché Israele sta cercando di difendere i suoi ostaggi, il proprio popolo e così via. Noi dobbiamo dire: io sono ebreo, io cerco di fare la volontà di Dio. Se c'è una guerra in atto, non sono problemi miei, non sono io che decido quello che il governo fa, se fare una guerra o non una guerra. Io abito a Milano, ma anche se abito in Israele, sono un israeliano, io non sono il governo, io non sono. Io faccio la mia vita. Perciò molte volte purtroppo la gente si fa intimorire: ah, gli ebrei sono mal visti, allora dobbiamo stare in silenzio. No! Nessun silenzio! Siamo il popolo di Hashem, siamo la verità e dobbiamo portare la verità al mondo. Altrimenti stiamo facendo una mancanza della nostra missione. La nostra missione è: porta la verità di Dio nel mondo. Anche quando il mondo ti va contro, tu continua, perché il tuo continuare di portare verità al mondo è luce di Hashem, allora sì che riusciremo prima o poi a scacciare questo buio intellettuale che c'è, che nel mondo, questa bugia che c'è nel mondo. Quando noi ci connettiamo con un tzaddik, abbiamo spiegato, no? Il saggio, il tzaddik, è colui che merita reverenza perché lui è tutt'uno, lui è nullo a Dio, e allora diventa, diciamo, un canale di Hashem. A nostra volta, noi che non siamo tzaddikim, siamo gente semplice, normale. Quando noi ci colleghiamo, ci attacchiamo al Rebbe, al tzaddik della nostra generazione, al maestro della nostra generazione, e cosa vuol dire collegarci con lui? Vuol dire studiare i suoi testi, nei siti in tutte le lingue, pieno degli insegnamenti del Rebbe. Quando noi facciamo quello che lui ha chiesto, quando per esempio lui ha detto questa è la generazione di Mashiach, dobbiamo studiare di Mashiach, prepararci per Mashiach, tutte le varie direttive che il Rebbe ha dato nella sua vita, la campagna che ogni ebreo metta tefillin, che ogni casa ebraica abbia la mezuzah e il kasher, tutte le varie cose che la Torah dice e che il Rebbe ha rafforzato, ha fatto campagne, colleghiamoci con l'idea del Rebbe. Cerchiamo di capire quello che Rebbe desidera che noi facciamo e cominciamo a farlo. Questo è il modo che noi diventiamo Emet. Visto che il Rebbe è Emet, è la verità in questo mondo della Torah, se noi ci colleghiamo con la verità, diventiamo anche noi dei condotti, diventiamo anche noi possiamo attaccarci alla verità di Hashem tramite un altro umano che lui è connesso con Hashem. Perciò tutta questa storia, questa lezione ci insegna: sii te stesso. Domani sarai meglio di oggi. Non vuol dire sii te stesso, non vuol dire rimani quello che sei. Vuol dire ama te stesso, non vergognarti di te stesso, né davanti a te né davanti al mondo. Perciò abbi orgoglio ebraico e vai avanti. E in più, per andare avanti in un modo giusto, connettiti con una persona trasparente che è tutt'uno con la Torah e con Dio, perché lui ti aiuterà a diventare anche te puro, trasparente e veritiero. Possa Hashem benedirci tutti quanti a cercare, a volere e desiderare la verità e a comportarci secondo i canoni della verità. Possa Hashem venire mandare la Geulah, la redenzione finale tramite Mashiach. Oggigiorno, amen, Kenny Razzon, chiedo a tutti cortesemente di condividere la lezione con altre persone. Shabbat Shalom a tutti e buon Tu Be'av, Shabbat 15 di Av, il giorno, uno dei giorni più festosi e gioiosi dell'anno. Shabbat Shalom a tutti e Mashiach Now. Ah, la sigla, scusate, mi ero dimenticato di preparare la sigla, il bello della diretta, eccola qua, eccola qua.